Il tema centrale di questa nostra conversazione è il crescere insieme ai figli. Allora, il desiderio di avere un figlio ha radici lontanissime, addirittura possiamo dire, e questo è particolarmente evidente nelle bambine, che fin dai primi anni di vita la bambina gioca con le bambole, costruisce situazioni relative alla famiglia, si sente madre. Naturalmente sono delle fantasie, dei giochi infantili in cui la bambina si proietta nel mondo adulto vedendo se stessa come la madre. Ma è solo durante l'adolescenza, con la maturazione fisica e sessuale, che si raggiunge la potenzialità di avere un figlio. E al termine dell'adolescenza ci si identifica con i genitori e in qualche modo si è in grado di prendersi cura del futuro bambino. Durante l'attesa, che cosa succede? Beh, durante l'attesa avvengono dei grandi cambiamenti, non solo nella mente della madre, ma anche del padre, cioè hanno delle aspettative su come sarà questo bambino, hanno delle preferenze e cominciano progressivamente a rappresentare e a vedere se stessi come genitori. Però nello stesso tempo sono anche in grado di costruirsi nel corso della gravidanza un'immagine del figlio. E spesso la madre nei momenti di attesa si rivolge al proprio figlio come se fosse realmente presente lì, dialoga con lui, gli dà un soprannome. E l'aspetto interessante è che addirittura la madre cerca di interpretare i movimenti, possiamo dire, del bambino, del feto dentro di lei, attribuendo delle intenzionalità, come dire: ah, oggi sei di buon umore, ti muovi, sei contento, oppure oggi non ti fai sentire. Allora, questo possiamo dire è l'immagine del bambino che comincia a costruirsi nella mente della madre. Poi vi è quello che noi potremmo definire il bambino immaginario, ossia il bambino attorno a cui la madre, ma il padre, cominciano ad avere delle fantasie, delle attese. La scelta del nome dovrà essere in un modo, in un altro, che cosa si attendono da lui. Un aspetto da tenere presente riguarda le modificazioni che si verificano anche a livello cerebrale. Anche il cervello cambia. La donna si prepara ad incontrare il figlio, a poter interagire con lui, a sintonizzarsi con lui. E gli ormoni della gravidanza favoriscono dei grandi cambiamenti, cioè si attiva quello che noi chiamiamo il sistema cerebrale materno, soprattutto certe aree che hanno a che fare con la sintonizzazione e la regolazione affettiva. E questo stato d'animo particolare sarà fondamentale anche dopo la nascita del bambino. Dopo la lunga attesa, il bambino finalmente arriva e, possiamo dire, si confrontano le aspettative dei genitori con il bambino in carne e ossa davanti a loro. E direi che la ricerca negli ultimi anni ha modificato sostanzialmente l'immagine che noi avevamo del bambino. Freud, ad esempio, parlava del neonato come un essere chiuso all'interno del guscio. La situazione è cambiata profondamente perché la ricerca ha messo in luce che il neonato, fin dai primi giorni di vita a un funzionamento molto complesso. Ad esempio, il neonato è in grado di riconoscere, mettendo su un batuffolo di ovatta, l'odore materno, confrontato con un'altra donna, il bambino si rivolge significativamente, il neonato, verso quello della madre, per cui ha delle capacità olfattive. Nello stesso tempo, se gli si dà un ciuccio mammellonato, diverso da quello che normalmente viene usato, il neonato, una volta gli si fa vedere sullo schermo un ciuccio normale e uno mammellonato, è in grado di rivolgersi significativamente verso il ciuccio mammellonato, come dire che attraverso gli stimoli sensoriali nella bocca è poi in grado di trasferire tutto questo sul piano visivo. E questo dimostra un funzionamento complesso. Ma quello che è ancora più interessante riguarda le ricerche che sono state fatte da un gruppo americano che fa riferimento a Meltzoff, che ha messo in luce che fin dalle prime ore di vita il neonato è in grado di imitare le espressioni dell'adulto. Cioè, naturalmente l'adulto si deve mettere ad una distanza di 20-25 centimetri, perché il neonato ancora non ha la capacità di mettere a fuoco oggetti al di fuori di questa distanza. Per cui a 25 centimetri il neonato è in grado non solo di riconoscere certe espressioni facciali dell'adulto, ma è anche in grado di ripetere tutto questo imitando il comportamento dell'adulto. E quello che è interessante è questo rapporto di reciproco, come possiamo dire, di reciproca imitazione. Ossia, la madre guarda le espressioni facciali del bambino e le ripete. A sua volta, il bambino, guardando la madre, ugualmente ripete l'espressione della madre e si comincia a costruire la relazione. Altro aspetto che diventa importante è lo scambio affettivo. Lo scambio affettivo fra il bambino e la madre. Sono in grado di condividere degli stati d'animo, ossia gli stati d'animo piacevoli indicano che l'interazione e lo scambio è positivo, per cui entrambi possono continuare. Se invece il bambino esprime fastidio, tensione, piange e così via, la madre si rende conto e utilizza questi segnali affettivi del bambino per cambiare il suo comportamento, eventualmente rassicurare e proteggere il bambino. E in queste fasi si crea quello che viene definito nelle ricerche in campo infantile l'alternanza dei ritmi. Ossia, una volta è attivo il bambino e la madre è in attesa, poi quando diventa attiva la madre, il bambino rimane in attesa. Questo si vede molto bene durante la suzione, per cui quando il bambino succhia, la madre rimane in attesa, nel momento che il bambino prende fiato durante la pausa, la madre interagisce e comincia a parlare. Questo è interessante perché sono le prime forme di scambio sociale e si crea un ritmo, che poi è un ritmo e uno scambio che noi vedremo anche nelle fasi successive, ed è anche alla base del dialogo fra le persone, perché se entrambe parlano contemporaneamente non ci si può capire, per cui quando parla uno, l'altro sta a ascoltare e viceversa. Secondo Freud, la socializzazione, il rapporto sociale, non era primario, perché era primario, possiamo dire, l'immagine che lui dava era quella di un bambino egoista che voleva essere soddisfatto. E solo successivamente il bambino stabiliva un rapporto con la madre, con il padre, in quanto associava la soddisfazione alla figura umana che si occupava di lui. Per cui il legame sociale prendeva corpo dopo la soddisfazione. Negli ultimi anni, in particolare dopo gli anni 60, questa visione è stata messa in discussione, in particolare da Bowlby, che è stato il grande teorico dell'attaccamento. E Bowlby, studiando in campo animale, i comportamenti animali, famosi sono gli studi di Harlow sulle scimmie, che mettevano in luce che la scimmia nei momenti di stress non vuole essere alimentata, ma ricerca un contatto fisico. Qual è il senso di questo? Che la motivazione centrale dell'uomo è la ricerca di sicurezza. Per cui questo è un sistema motivazionale che si è sviluppato non solo nell'essere umano, ma anche nei mammiferi, molti animali noi lo vediamo, ed è quello che consente la protezione contro i pericoli. In passato poteva essere contro i predatori, per cui la vicinanza fisica degli adulti consente al bambino, che è ancora fragile, immaturo, non si riesce ancora a muovere nel corso del primo anno, di essere protetto. Questo ha cambiato molto la nostra visione del lattante, e la ricerca ha messo in luce che l'attaccamento è radicato, diciamo, nel nostro cervello, cioè si nasce predisposti a stabilire un legame di attaccamento. Però il legame di attaccamento, come si sviluppa, dipende dalla disponibilità dei genitori, dal loro modo di comportarsi, da come i genitori rispondono al bambino nei momenti critici e nei momenti di difficoltà. Cioè, se il bambino vede una disponibilità, una sensibilità da parte dei genitori nei confronti, possiamo dire, del proprio stato di difficoltà, di disagio, di malessere, il bambino costruirà un'immagine di sé positiva, perché vede nella sensibilità e nell'attenzione dei genitori un riconoscimento di se stesso. E stabilirà a questo punto quello che noi chiamiamo attaccamento sicuro. In situazioni diverse, invece, quando non c'è una disponibilità da parte dei genitori, quando il genitore rifiuta le richieste di protezione da parte del bambino, tende a scoraggiare il legame e spesso invece tende a promuovere l'autonomia e l'autocontrollo del bambino, in queste situazioni si svilupperà un attaccamento che noi definiamo evitante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino nei momenti difficili non si rivolgerà al genitore, ma tenderà ad avere un autocontrollo, a contare su se stesso, ad utilizzare le proprie risorse per affrontare i momenti difficili. La terza modalità è quella che noi chiamiamo modalità ansioso-resistente, ossia sono quei bambini che hanno bisogno di rimanere costantemente in contatto con i genitori, perché il comportamento dei genitori per loro è poco prevedibile. In alcuni momenti sono genitori addirittura iperprotettivi, in altri momenti si possono allontanare, e allora l'unico modo che il bambino ha di mantenere il rapporto con i genitori è quello di essere coinvolto nel rapporto con loro, di non staccarsi e di mantenere una vicinanza fisica. Beh, l'attaccamento che si costruisce nel corso degli anni, dei primi anni di vita, tende a rimanere abbastanza stabile nel corso dello sviluppo. Naturalmente si può modificare se le condizioni ambientali cambiano, se succede qualcosa nella famiglia, ma è relativamente stabile ed è importante perché influenza le modalità, possiamo dire relazionali, il modo in cui si entra in rapporto con gli altri, condiziona anche nei bambini il rapporto con i compagni e i coetanei, condiziona successivamente anche le scelte che verranno fatte in adolescenza o in età adulta, scelte di coppia. Per cui è estremamente importante, perché è come un baricentro che organizza la nostra vita personale e relazionale. Abbiamo parlato del neonato e di come inizia a costruire le relazioni significative con la madre e con il padre. Abbiamo parlato dell'importanza dell'attaccamento in questo quadro. A questo punto dobbiamo affrontare il tema della intersoggettività, ossia come progressivamente il lattante entra in rapporto e ha uno scambio mente a mente con la madre e con il padre. È quella che viene definita da Trevarten la intersoggettività primaria, ossia il bambino inizia a condividere i suoi stati affettivi con l'altro e questo si basa sullo sguardo, sui vocalizzi, sulla reciproca imitazione, e il bambino progressivamente, attraverso gli occhi della madre, comincia a avere anche un senso di sé. È interessante che sia anche messo in luce che in questi scambi fra la madre e il bambino si verifica una sincronia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si crea anche un ritmo temporale comune. Per esempio, la madre parla al bambino scuotendo la testa e il bambino in risposta si muove con le gambe, con i piedi, con lo stesso ritmo, ossia si cominciano a stabilire delle concordanze di ritmo. E una delle cose sicuramente più impressionanti è che se si costruisce questa concordanza di ritmi, addirittura il battito cardiaco del bambino entra in risonanza, è sintonizzato con quello della madre, il che vuol dire che non solo vi è uno scambio a livello mentale, ma anche il corpo del bambino e il corpo della madre entrano in risonanza. Allora, questa è la radice, potremmo dire, della intersoggettività, che, se la dovessimo definire, implica come progressivamente il bambino arriva a riconoscere lo stato mentale della madre diverso da quello suo. Nei primi mesi, come abbiamo visto, il bambino entra in risonanza con la madre riconoscendo la differenza fra sé e l'altro, ma con la fine del primo anno vi è come un grande passo in avanti, nel senso che il bambino progressivamente comincia a riconoscere il punto di vista della madre, le sue intenzioni, le sue aspettative. Un esempio molto evidente è quella che viene chiamata l'attenzione condivisa, ossia la madre prende un oggetto, lo mostra al bambino e il bambino dirige la sua attenzione su quell'oggetto che è così importante per la madre. Facciamo l'esempio: la madre prende un pupazzo, lo fa vedere al bambino e dice: ma com'è bello questo pupazzo? E il bambino guarda il pupazzo e condivide lo stato d'animo della madre. Successivamente la cosa diventa ancora più complessa, perché se la madre guarda qualcosa, il bambino è in grado di vedere la direzione di sguardo della madre, che cosa la madre sta guardando, che cosa le interessa in quel momento, per cui seguendo la direzione del suo sguardo condivide l'interesse della madre. Lo sviluppo della intersoggettività diventa sempre più complesso e intorno al terzo anno di età avviene un passaggio molto importante. Il bambino comincia a porsi dal punto di vista dell'altro e in questo senso è l'ingresso poi anche nel mondo sociale, nel mondo della scuola. Questo è un passaggio estremamente importante perché aiuterà il bambino a capire il punto di vista dell'altro che è diverso dal proprio. In passato la ricerca psicoanalitica ha considerato la madre la figura centrale nella vita del bambino. Negli ultimi anni si è cominciato a comprendere che la situazione è più complessa, che lo sviluppo del bambino non è, soprattutto nelle prime fasi, non è soltanto legato alla madre, ma anche il padre ha un ruolo importante. Noi oggi parliamo di cogenitorialità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non solo c'è la madre come genitore o il padre, ma studiamo le interazioni fra i due genitori nel rapporto con il figlio, ossia come i due genitori interagiscono fra di loro, come si sostengono, come affrontano anche i momenti critici. Naturalmente in questo quadro possono anche verificarsi dei conflitti, delle difficoltà, degli antagonismi, delle competizioni, però direi che questa è l'ottica che caratterizza oggi la vita del bambino. E il bambino non solo si focalizza sulla madre o sul padre, ma comincia progressivamente a riconoscere che c'è una relazione fra loro. Addirittura fin dai primi mesi il bambino è in grado di guardare l'uno e l'altro e di porsi in rapporto con entrambi, il che ci dice che lo sviluppo del bambino è estremamente complesso e il bambino cerca anche di cogliere che tipo di relazione c'è fra l'uno e l'altro. In uno studio che abbiamo fatto durante la gravidanza abbiamo mostrato ad entrambi i genitori le immagini ecografiche del bambino e abbiamo chiesto ai genitori di interagire col bambino come se stesse lì. L'aspetto interessante è che già fin dalla gravidanza i due genitori chiamano se stesso e l'altro, mamma e papà, si rivolgono al bambino, riconoscono al bambino come una identità e una intenzionalità. E poi l'aspetto interessante che ci ha particolarmente colpito è che imitano i movimenti del bambino nell'ecografia. Cioè l'imitazione è importante ed è un modo di affiliarsi e di far entrare il bambino nella propria famiglia. Allora, già durante la gravidanza, l'attesa, i genitori interagiscono e è qualcosa di molto importante perché è in grado di predire come i due genitori saranno dopo la nascita del bambino, se saranno in grado di collaborare oppure si creeranno delle tensioni, per esempio sulle scelte. Questi studi, per certi versi, arricchiscono quella che era un'elaborazione di Freud. Freud parlava di una situazione triangolare del bambino, ossia il bambino si confrontava con la coppia dei genitori e secondo Freud aveva delle fantasie sul mondo sessuale dei genitori. Probabilmente non era così precoce come Freud lo pensava, però sicuramente il bambino fin dal primo anno è in grado di vedere i genitori come coppia e di scoprire la relazione fra loro, se è una relazione, possiamo dire, che funziona, oppure una relazione difficile o conflittuale. Abbiamo percorso insieme i primi anni di vita e con la maturazione, la crescita, il bambino diventa in grado anche di cominciare a vivere al di fuori della famiglia. Inizialmente il bambino, quando è molto piccolo, non riesce a staccarsi dai genitori, crescendo diventa sempre più in grado di staccarsi dai genitori, di andare a casa dell'amichetto, di cominciare a frequentare la scuola, prima la scuola dell'infanzia e poi successivamente la scuola elementare. È una tappa decisiva questa, perché cambia enormemente il mondo del bambino. È in grado di accettare delle regole. Va a scuola, accetta di essere uno dei tanti, accetta che l'insegnante non si dedichi soltanto a lui, cioè è una tappa sicuramente significativa ed è una tappa nella quale si sviluppa la capacità di cooperazione e di collaborazione. È abbastanza tipico in questa fase che, ad esempio, se il bambino fa uno sport, ad esempio nel calcio, sa qual è il fine del gioco, capisce qual è il suo ruolo, il ruolo degli altri, accetta le regole e questo è un grande passaggio. Anche sul piano scolastico sarà in grado di collaborare con i compagni, di costruire delle cose insieme. Quello che è caratteristico della specie umana è questa capacità di collaborare. Collaborare riconoscendo il proprio ruolo e il ruolo dell'altro. E in questo periodo nella scuola diventa quanto mai importante. Allo stesso tempo il bambino è in grado anche di accettare frustrazioni, limitazioni e accetta di mettersi alla prova, anche se questo gli costa delle difficoltà. È in grado di confrontarsi con l'adulto, è in grado di capire che il proprio sforzo conduce a dei risultati. Nello stesso tempo, il bambino comincia a entrare nel gruppo dei coetanei, e questo è estremamente importante per lui, si fa l'amico del cuore. Inizia una vita relazionale estremamente complessa, al di fuori della famiglia. E come ha messo in luce Erickson, un grande psicoanalista americano, in questo periodo il bambino ricerca il riconoscimento degli altri e soprattutto il riconoscimento degli adulti per essere riuscito ad ottenere dei risultati. E questo indubbiamente è qualcosa che favorisce la sua autostima, in quanto il bambino ottiene riconoscimenti, conferme da parte degli altri, e questo per lui è un feedback importante rispetto al proprio senso di sé. Possiamo dire che in questo periodo il senso di efficacia del bambino è decisivo, per cui quello che fa ha un rilievo per gli altri, e questo lo aiuta anche a riconoscere se stesso. Possiamo dire che questa fase da Freud era stata definita il periodo della latenza, ossia il periodo produttivo in cui tutte le tematiche istintuali in qualche modo sono in secondo piano. In parte è vero, il bambino in questa fase è soprattutto proiettato a compiti produttivi e a un lavoro di collaborazione con i coetanei e con un lavoro di esplorazione del mondo circostante. Abbiamo parlato della latenza, cioè di questo periodo 6-10 anni, è un periodo nel quale c'è anche nella situazione familiare una collaborazione. E il bambino in questa fase, che ormai sta crescendo, ha ancora i genitori come figure di riferimento e spesso in questa fase è come un piccolo adulto. Tutto questo, diciamo, si interrompe con l'ingresso nell'adolescenza. Va detto che l'ingresso dell'adolescenza è segnato in particolare dalla pubertà. La pubertà implica il cambiamento fisico del bambino proprio perché c'è una specie di orologio biologico in base al quale comincia a venire la maturazione fisica e sessuale, sia nel maschio che nella femmina. Comincia a crescere di più, i tratti facciali cambiano, crescono i peli, la voce diventa più profonda, più da adulto, e l'adolescente, sia il ragazzo che la ragazza, sono molto turbati da questi cambiamenti, proprio perché fino a quel momento avevano un'immagine di sé e del proprio corpo anche molto legato ai genitori. In parte il loro corpo veniva visto quasi come un'estensione dei genitori. A questo punto vi è una sorta di frattura, l'adolescente si comincia a confrontare con il proprio corpo, e questo è un compito evolutivo estremamente importante. E noi vediamo che l'adolescente può passare ore e ore davanti allo specchio, perché è come se dovesse far proprio assimilare i cambiamenti del viso. Il naso diventa più grosso, spesso ha anche un po' di acne e così via, e deve continuare a verificare se stesso. Tra l'altro mette in moto un processo difficile da definire, cioè non sa quanto diventerà alto, se rimarrà basso, se il naso crescerà ancora, che voce verrà fuori. Cioè il corpo può diventare un compagno che in alcuni momenti può suscitare delle preoccupazioni per l'adolescente, e i suoi cambiamenti corporei possono anche determinare pudore, vergogna, per cui mentre prima la madre faceva il bagno al bambino, in questa fase l'adolescente non vuole più che la madre gli faccia il bagno. Però il corpo ha anche un valore sul piano del gruppo, degli amici, per cui il modo di vestirsi, il piercing, i tatuaggi, non solo riguardano l'adolescente, ma riguardano il gruppo dei coetanei, cioè è come se il corpo dovesse essere controllato e dominato dagli adolescenti e ci fosse una specie di corpo unico che viene condiviso con i suoi amici. E questo spiega anche un certo conformismo che possono avere gli adolescenti nel tagliarsi i capelli e nel vestirsi e così via. Lo devono condividere con gli altri. Un ultimo aspetto interessante è che gli ormoni in questa fase determinano anche dei cambiamenti cerebrali. Anche il cervello cambia, cambia profondamente e si attiva la parte emozionale. Le emozioni degli adolescenti sono fortissime e solo successivamente l'adolescente sarà in grado di utilizzare, diciamo, le proprie capacità riflessive, che sono un risultato e una conquista della tarda adolescenza. Con l'inizio della pubertà, i ragazzi e le ragazze entrano direttamente nell'adolescenza, intendendo per adolescenza il periodo nel quale avvengono grandi trasformazioni psicologiche e della identità, e si cominciano anche a definire gli orientamenti sessuali di genere maschile e femminile. Probabilmente c'è un momento nel quale si scopre e si evidenzia l'ingresso nell'adolescenza. Il ragazzo o la ragazza che fino a quel momento amavano molto andare con i genitori, per esempio durante la fine settimana, fare delle gite, fare delle esplorazioni insieme, un giorno dicono ai genitori: no, non voglio venire, voglio stare con i miei amici. È un colpo per l'intera famiglia, perché viene meno quello che era il ruolo centrale dei genitori e l'adolescente inizia il suo percorso di progressivo distacco dai genitori. È il processo che è stato poi definito processo di separazione e individuazione, ossia l'adolescente si separa psicologicamente e anche fisicamente dai genitori, passa meno tempo con i genitori e comincia a costruire la propria identità, che è diversa rispetto a quella dei genitori. Sarà un processo di esplorazione e di ricerca che lo porterà in tarda adolescenza a definire in modo stabile i propri orientamenti. E la separazione dai genitori può avvenire in modo progressivo o in modo traumatico. Progressivo nel senso di un progressivo distacco, traumatico nel senso di voler tenere i genitori a distanza e di sentire la presenza dei genitori come una presenza ingombrante, intrusiva. Ed è abbastanza tipico l'esempio dell'adolescente, del ragazzo o della ragazza, che sulla porta della sua stanza scrive off limit, nessuno può entrare, è la mia stanza. E i genitori si sentono in qualche modo messi fuori. E in questa fase noi vediamo che ci sono spesso comportamenti diversi. Ossia la ragazza, in questo processo di ricerca della propria identità, in passato o rifiutava l'adolescenza, la crescita, il diventare adulta, la sessualità, assumendo atteggiamenti un po' maschili, oppure tendeva, ad esempio, a identificarsi precocemente con la madre, come se fosse stata una piccola donna. Tra l'altro c'era un famoso film, Piccole donne, che imitavano i comportamenti delle madri. Oggi quello che è abbastanza tipico delle ragazze, anche in un contesto diverso, perché l'adolescenza cambia nel corso del tempo, è fortemente influenzata e condizionata dal contesto sociale, culturale, dai mezzi di comunicazione. Quello che è abbastanza tipico delle adolescenti oggi è di avere un atteggiamento di forte competizione con la madre, di dimostrare, soprattutto con la madre, proprio perché la madre rappresenta l'alter ego, allo stesso sesso e così via, e di dimostrare di essere più capaci, più belle, più desiderabili della madre. Per cui questo può creare anche delle tensioni. Sempre l'adolescenza femminile è caratterizzata dal fatto che le ragazze tendono a stabilire fra loro un rapporto, potremmo dire, di intimità, di reciproche confessioni, di comunicazioni anche emotive profonde. I maschi in questa fase invece tendono a sviluppare fondamentalmente l'esplorazione e amano molto in alcuni momenti uscire, andare al di fuori di casa, stare con gli amici, e ragionano sempre pensando ai propri amici. Parlavamo di questo periodo, che è un periodo caratterizzato dalla crisi d'identità, ossia l'identità che si aveva prima non vale più adesso, va costruita, e in questa fase, possiamo dire, di costruzione esistono degli alti e dei bassi, momenti di entusiasmo e momenti di ripiegamento, momenti di tristezza e momenti di allegria. L'adolescente in alcuni momenti vuol fare una cosa e poi ne fa un'altra, per cui è come se in questo momento andasse in direzioni diverse e non è ancora in grado di riconoscere quale sarà il suo percorso. Questo è un punto importante, perché questa sperimentazione dovrebbe essere in qualche modo riconosciuta, ad esempio nelle università americane, naturalmente questa è una fase successiva, viene riconosciuto che l'adolescente, il giovane, deve fare esperienze diverse prima di trovare la propria strada. In questo processo di progressivo distacco dalla famiglia e nel, diciamo, inizio anche della sperimentazione al di fuori della famiglia, l'adolescente, possiamo dire, è sostenuto dal gruppo dei coetanei, che ha assunto un peso sempre più importante. Direi che questo è qualcosa che si è verificato soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. In passato la socializzazione degli adolescenti avveniva soprattutto all'interno della famiglia e poi c'era l'ingresso nel mondo adulto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nei paesi, diciamo, occidentali, ha preso corpo il valore del gruppo. Ricordo per esempio il film Gioventù bruciata, un film dell'immediato dopoguerra, in cui si vedeva il ruolo del gruppo e in qualche modo era il segno anche di un grande cambiamento culturale, non solo nel mondo degli adolescenti, ma addirittura nel mondo sociale, cioè il gruppo degli adolescenti è diventato sempre più importante. E è diventato, possiamo dire, il luogo nel quale gli adolescenti trovano un sostegno per distaccarsi dalla famiglia, e mentre prima le identificazioni erano fondamentalmente quelle della famiglia e i valori, le regole, i significati erano connessi alla famiglia, alla figura dei genitori, adesso il gruppo diventa, possiamo dire, il nuovo luogo di significazione. È come una specie di arca di Noè in cui gli adolescenti entrano per fronteggiare la tempesta adolescenziale e al termine di questa tempesta possono scendere dall'arca del gruppo ormai diventati più maturi e più adulti. E il gruppo degli adolescenti ha determinate caratteristiche, nel senso che si condivide moltissimo, non si riesce a staccare dagli amici e dai compagni, ci sono dei luoghi in cui ci si incontra e il gruppo ha delle regole molto precise, regole di iniziazione per essere accolti, può essere anche un gruppo piuttosto intollerante, nel senso che accetta poco le critiche e le ostilità, eccetera. Ed è interessante che ognuno ha un suo ruolo quasi fisso, addirittura mi verrebbe da dire stereotipato, cioè c'è il capo, ci sono i gregari, ci sono le ragazze del gruppo, c'è quello che fa il clown e fa ridere tutti, ci sta quello che viene definito il soggetto, ossia quello che viene preso in giro da tutti e non viene ritenuto importante, però viene accolto all'interno del gruppo. Come possiamo dire? Una specie di gruppo di caleidoscopio in cui le diverse caratteristiche della personalità prendono corpo. È chiaro che il gruppo è anche non solo, come dicevamo, un luogo di identificazione, ma è anche un luogo di sperimentazione. Ed è interessante che in questo periodo gli adolescenti, proprio per loro natura, devono correre dei rischi. È qualcosa proprio di connesso, possiamo dire, agli aspetti neuropsicologici degli adolescenti. E i rischi si corrono molto più in gruppo. Molte ricerche l'hanno messo in luce che il gruppo sostiene il rischio e questo ha un valore anche sul piano evoluzionistico, proprio perché aiuta l'adolescente ad esplorare, a uscire al di fuori della famiglia, a rischiare. Allora, se non si rischia, non ci si stacca dalla famiglia e non si diventa adulti. E insieme a questo ci sono altre caratteristiche di questo periodo che vengono potenziate dal gruppo. Uno è la ricerca di sensazioni forti e questo spiega il perché poi gli adolescenti spesso si mettono in situazioni così complesse, e anche la ricerca di novità. Tutto questo aiuta gli adolescenti ad uscire fuori dalla famiglia e a iniziare questo percorso di sperimentazione. Va detto che tutti questi comportamenti, anche sul piano cerebrale, intervengono nel metabolismo della dopamina che crea una soddisfazione. Per cui gli adolescenti nel fare queste cose provano un particolare eccitamento. Una tappa decisiva nel percorso degli adolescenti, sia dell'adolescenza maschile che femminile, è rappresentata, possiamo dire, dalle prime esperienze sentimentali e sessuali. Prima parlavamo del gruppo. Il gruppo rappresenta un momento estremamente importante nella vita degli adolescenti. Tuttavia, a un certo punto, il gruppo comincia a diventare marginale, ossia, di fronte a delle storie sentimentali, cambia, possiamo dire, la dinamica del mondo degli adolescenti. E il gruppo, con le caratteristiche che aveva nelle prime fasi dell'adolescenza, viene meno quando alcuni ragazzi o ragazze del gruppo cominciano ad avere delle storie sentimentali. La nascita di un amore, di una storia sentimentale, mette definitivamente in crisi il gruppo, possiamo dire la coesione, la complicità della vita di gruppo, e apre un nuovo scenario nel quale si comincia a sperimentare qualcosa che è molto diverso da tutto quello che si era sperimentato fino a quel momento. Può essere la cotta, può essere l'innamoramento, l'infatuazione. C'è la ricerca del rapporto con l'altro e della intimità. Credo che è abbastanza diverso il percorso maschile da quello femminile. Spesso quello maschile dà meno valore all'aspetto romantico-sentimentale, mentre le ragazze tendono molto di più a integrare l'aspetto emotivo, il legame, con anche la sessualità. Per cui in questo ci possono essere dei percorsi diversi e i ragazzi molto spesso si infastidiscono, soprattutto in una fase iniziale, di dover accettare una relazione sentimentale. Quello che si può dire è che l'esperienza di intimità sentimentale è fondamentale, fondamentale nel percorso di diventare adulti, perché l'intimità affettiva e sentimentale mette molto alla prova se stessi, nel senso che non si hanno più difese. Uno si mostra così com'è, e questo è possibile solo se uno ha sufficientemente fiducia nell'altro, se si sente abbastanza sicuro di sé, per cui un rapporto che poi assume caratteristiche fusionali non mette in discussione i propri confini personali. È interessante il fatto che uno psicoanalista come Daniel Stern ha messo in luce certe corrispondenze in termini di intimità fra la madre e il bambino e una coppia innamorata. La madre e il bambino possono guardarsi negli occhi a lungo senza distogliere lo sguardo, oppure mantenere una vicinanza fisica, un'intimità fisica, oppure rivolgersi uno all'altro con una musicalità, utilizzando anche delle parole particolari e così via, dei soprannomi. Ugualmente succede nel rapporto di coppia. Come dice Stern, quando la distanza è zero, questo vuol dire che due persone hanno un rapporto di intimità, e in questo senso ricalca esperienze precoci che si sono avute con la figura materna. Naturalmente qui siamo in un contesto diverso, dove il tema della sessualità diventa centrale. Quando appunto gli adolescenti iniziano le prime esperienze sentimentali, è chiaro che questo coinvolge completamente il loro mondo e sembrano polarizzati, e spesso i genitori non riescono a capire che cosa sta succedendo nella figlia o nel figlio. È un po' come se il baricentro della vita dei figli si fosse completamente spostato. Ed è interessante che spesso i genitori in queste situazioni possono sentirsi in difficoltà, sentono che il figlio o la figlia prende una strada che li porterà lontano, e spesso non condividono le scelte dei figli, però credo che è importante che possano fare, diciamo, le loro esperienze, le loro ricerche, senza avere interferenze che poi potrebbe incidere, diciamo, sulla loro maturazione. È chiaro che le scelte, l'identità, le competenze, le capacità che si manifesteranno in età adulta avranno le radici non solo nell'adolescenza, ma nel corso dei primi anni, perché in questo periodo si costruisce la personalità e possiamo dire si creano le basi anche per poter vivere una vita soddisfacente e abbastanza positiva nel rapporto con gli altri e nelle scelte che si faranno.